Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Torniamo ancora una volta al 14° capitolo del nostro studio di Prima Corinzi. Ormai stiamo studiando questo libro da moltissimi mesi e siamo arrivati a quello che certamente è il capitolo più difficile del libro, se non addirittura sotto molti aspetti il capitolo più difficile della Bibbia intera. E questa mattina voglio parlarvi con molta attenzione per darvi una comprensione quanto più chiara possibile delle difficoltà di questo testo. Voglio cominciare dicendo che non mi accosto a questo testo con alcun secondo fine, ma piuttosto con l'intento di fare del mio meglio per comprendere quello che sta comunicando. Non sto cercando di trasformarlo in un messaggio contro il movimento carismatico di oggi, così come ne abbiamo parlato in questi ultimi mesi, però semplicemente quello di insegnarvi quello che il testo afferma, e man mano che procederemo ne trarremo alcune applicazioni. E voglio sottolineare di nuovo che, dato che recentemente abbiamo parlato così tanto di questo argomento, per alcune persone è difficile tenere bene a mente il fatto che io non sto attaccando personalmente gli individui che credono quello che credono i carismatici, piuttosto mi sto sforzando nel miglior modo possibile di darvi una chiara comprensione delle cose contenute nella parola di Dio che riguardano questo fenomeno particolare che si sta verificando al giorno d'oggi. Quindi parlo dalla parola di Dio, cercando di comprendere la verità di Dio, piuttosto che lanciare una sorta di contrattacco contro alcuni che a questo punto potrebbero avermi attaccato. Non ho alcun secondo fine se non quello che voi comprendiate la verità della parola di Dio. E con questo in mente vogliamo tornare di nuovo al 14° capitolo. Ora, come ricorderete, questo capitolo ci porta alla questione delle lingue nella chiesa di Corinto. Paolo qui sta affrontando un'altra manifestazione della carnalità dei corinzi. Come abbiamo visto negli studi precedenti, la vera presentazione biblica del dono delle lingue o del parlare in lingue, come viene chiamato, si può vedere chiaramente in Atti capitolo 2, dove vediamo che si tratta di lingue conosciute, dove le persone udirono parlare nelle proprie lingue. Quello è il vero dono delle lingue, la capacità di parlare una lingua straniera, una lingua che è sconosciuta a colui che la parla. Dio dava loro la capacità miracolosa di parlare quelle lingue affinché potessero comunicare la verità di Dio nelle lingue di coloro che erano presenti, e adesso serviva anche come un segno in virtù del suo elemento miracoloso, cioè vale dire il fatto che qualcuno che non conosceva una certa lingua la parlasse. Quello serviva come un segno del fatto che Dio era presente e stava autenticando il messaggio che veniva proclamato. Abbiamo imparato che si trattava quindi di vere lingue comprese dai giudei che venivano da molte nazioni per le feste a Gerusalemme, così come avvenne in Atti 2. E questa era dunque, questo è importante che lo ricordiate, era dunque un'espressione comprensibile delle opere meravigliose di Dio nelle loro proprie lingue. E questo è quello che troverete esaminando il secondo capitolo di Atti. Dio stava parlando, quello era l'inizio della nuova era. Il Nuovo Testamento doveva essere scritto, molte delle cose antiche riguardanti il giudaismo e le cose che Dio aveva rivelato in passato avrebbero ricevuto delle aggiunte, sarebbero state in qualche modo, in una qualche misura, modificate nella nuova era meravigliosa del Nuovo Testamento, e Dio stava per parlare di nuovo. E quello che avrebbe detto sarebbe stato difficile da comprendere per molti dei giudei, ed affinché Dio autenticasse il fatto che era veramente Lui a parlare, accompagnò coloro che erano i Suoi messaggeri con segni e con prodigi, come la capacità di parlare miracolosamente lingue straniere che non conoscevano. Ora, non c'è alcuna ragione di pensare che questa chiara definizione, questo scopo del dono delle lingue siano mai cambiati. I termini usati in Prima Corinzi e le parole usate nel greco sono esattamente le stesse parole usate in Atti 2. non viene data alcuna nuova definizione, perciò quando arriviamo al periodo della Chiesa di Corinto, il dono delle lingue non è diverso da quello che era sempre stato, è comunque e ancora la capacità miracolosa data dallo Spirito Santo di parlare una lingua straniera che non si conosce, ma che qualcuno che è presente lì conosce, allo scopo di dimostrare il fatto che Dio è lì e che Dio sta autenticando il messaggio. La confusione nasce dal fatto che i corinzi avevano corrotto questo dono semplice e chiaro, usandolo impropriamente e, in secondo luogo, mescolandolo con il concetto pagano del parlare in un linguaggio estatico, in un linguaggio incomprensibile che era comune nella loro cultura. Per Satana era relativamente facile contraffare la realtà proprio a motivo di questa estasi culturale pagana che era così comune ai tempi dei Corinzi. Però tenete bene a mente che il vero dono proveniva unicamente da Dio, si trattava di lingue vive che dovevano essere comprese dalle persone presenti quando venivano usate. D'altra parte, il parlare statico era qualcosa di molto diverso, era fondato sulla superstizione pagana, sull'estasi, sull'erotismo e sul sensualismo come abbiamo visto l'ultima volta. Consisteva nel parlare in un gergo sconosciuto a chiunque, che si credeva fosse la lingua degli dèi, e dicevano quindi che quando si parlava in quel linguaggio incomprensibile si stava avendo una comunione privata con Dio. Il suo significato non era mai conosciuto dal devoto che parlava perché non comprendeva quello che stava dicendo, non era mai conosciuto neppure dalle persone che potevano udirlo perché non avevano la più minima idea di quello che stesse dicendo, e quindi Paolo dice che parlano misteri, parlano una sorta di lingua segreta che è sacra con il loro Dio, e quello è proprio il problema che entrò a far parte della Chiesa di Corinto. Avevano corrotto il vero dono trasformandolo in questa estasi contraffatta, e perfino coloro che possedevano il vero dono, e per inciso a Corinto c'erano senza dubbio alcuni che possedevano il vero dono, perché al capitolo 1 versetto 7 ci viene detto che non mancati in alcun dono, però perfino coloro che avevano il vero dono lo usavano, però lo usavano nel modo sbagliato, mentre il resto della congregazione usava il dono contraffatto. E dovete tenere a mente queste due cose quando studiate il capitolo 14. A volte Paolo si sta riferendo al dono sbagliato, al dono contraffatto, e altre volte si sta riferendo all'uso sbagliato del vero dono. E quella è una distinzione che dobbiamo fare man mano che procediamo attraverso il capitolo. Quindi nell'assemblea di Corinto avevano per la maggior parte contraffatto questo vero dono, l'avevano trasformato nel parlare statico dei pagani, e insieme agli eccessi emotivi che lo accompagnavano, esso aveva cominciato a dominare l'assemblea di Corinto. Quindi Paolo stava scrivendo per distinguere l'adorazione dei falsi dei con l'obiettivo personale dell'autosoddisfazione dall'adorazione del vero Dio con un obiettivo rivolto agli altri. E in altre parole, abbiamo visto l'ultima volta che le persone che facevano tutto questo erano molto egoiste, e che il punto che Paolo voleva far comprendere era che dovevano usare qualunque dono possedessero, se si trattava ovviamente di un vero dono, per servire il prossimo e non come qualcosa di egoistico per procurare a se stessi una qualche sorta di benedizione speciale e statica. Alexander Hay disse: questi credenti, ai tempi in cui erano pagani, avevano creduto che quando parlavano in lingue non comprese dagli uomini e neppure dall'adoratore stesso, stessero comunicando segreti o misteri con il loro Dio. Credevano che fosse il loro spirito a parlare, il beneficio quindi veniva ricevuto solamente dall'adoratore e nessun altro lo comprendeva. L'adoratore ne traeva beneficio attraverso l'estasi provocata dalle emozioni e attraverso la sensazione di partecipare realmente con gli spiriti nella cerchia più intima. Non pensava affatto all'edificazione degli altri adoratori. Paolo quindi contrappone questo obiettivo egoistico con l'obiettivo cristiano. Lo scopo delle manifestazioni dello Spirito di Dio è che l'intera congregazione sia edificata. Fine della citazione. Questo è un riassunto di quello che abbiamo detto l'ultima volta. Lo scopo dei veri doni è quello di servire il prossimo e mai voi stessi. L'intero corpo deve essere edificato. Capitolo 12 di Prima Corinzi al versetto 7 leggiamo: la manifestazione dello Spirito è data, e in realtà dice, per il bene comune, per il bene di tutti, per il beneficio di tutti. Ed il dono delle lingue quindi serviva a manifestare la verità di Dio agli altri, serviva a proclamare la verità di Dio in una lingua che il non credente avrebbe udito ed avrebbe detto: wow, questo è fantastico, quella persona non conosce la mia lingua eppure la parla comunque, Dio deve essere a parlare attraverso di lui. E poi quando quella persona proseguiva presentando il Vangelo o proclamando la verità come fece Pietro nel giorno di Pentecoste, loro avrebbero creduto nel cuore perché avevano visto che era Dio a parlare in virtù dei prodigi che accompagnavano il messaggio. Ora, i carismatici ed i pentecostali di oggi riconoscono che esiste una differenza, e questo è importante, c'è una differenza tra Atti 2 e Prima Corinzi 14. Riconoscono che esiste una differenza, ed il modo in cui solitamente la spiegano questa differenza è questo. Dicono che esistono due tipi di lingue. Ci sono le lingue di Atti 2, che sono vere lingue, e ci sono le lingue di Prima Corinzi 14, che sarebbero il parlare statico, privato e devozionale, mediante il quale una persona può parlare personalmente e privatamente a Dio in una lingua sconosciuta per la propria edificazione. Riconoscono che c'è una differenza e risolvono questa differenza dicendo che esistono due doni delle lingue. E anch'io riconosco la differenza, però la spiego dicendo che in Atti 2 c'era il vero uso di quel dono e in Prima Corinzi 14 c'era il suo uso falso. Perciò quello che abbiamo nel capitolo 14 non è un altro dono, ma è una perversione del dono così come era stato inteso, mescolata con la contraffazione pagana. Le scritture non insegnano da nessuna parte che esistano due tipi di parlare in lingue, uno costituito da una vera lingua e l'altro da un'estasi, e sappiamo che è così perché lo stesso termine descrive il dono in Atti 2, lo descrive anche in Prima Corinzi 14. Se Dio avesse voluto fare una distinzione avrebbe dovuto usare un altro termine, però non è così, è esattamente la stessa parola, è la parola greca normale che significa lingua o linguaggio. Quindi non c'è alcuna ragione per giustificare l'uso egoistico delle lingue come se si trattasse di un qualche dono nuovo speciale. Anzi, e voglio che mi ascoltiate bene qui, ok? Anzi, penso che affermare che quello che possedevano i Corinzi fosse un vero dono esercitato nel modo giusto significhi di fatto contraddire la verità più basilare della spiritualità. La chiesa di Corinto non avrebbe mai potuto manifestare un vero dono nello stato in cui si trovava. Lasciate che ve la metta giù in questo modo, ok? Può un gruppo di cristiani che sono mondani, divisi, ostinati nelle proprie opinioni, faziosi, carnali, dominati dalla carne, invidiosi, pieni di contese, litigiosi, gonfi d'orgoglio, intenti a glorificare se stessi, compiaciuti di sé, immorali, disposti a scendere a compromessi con il peccato, pronti a frodarsi a vicenda, dediti alla fornicazione, inclini a negare al coniuge l'intimità, causa di inciampo per i cristiani più deboli, desiderosi di cose empie, idolatri, in comunione con i demoni, insubordinati, ingordi, ubriachi, egoisti nei confronti dei poveri e capaci di profanare la cena del Signore, potrebbe questo gruppo, un gruppo del genere, esprimere un vero dono dello Spirito Santo? La risposta è ovvia, no? Se fosse vero, contraddirebbe ogni singolo principio della spiritualità. E il credente o cammina secondo la carne o cammina secondo lo spirito. Non c'è alcun dubbio riguardo a quello che stavano facendo i Corinzi. Stavano camminando secondo la carne. E se avete un qualche problema con questa affermazione, leggete il capitolo 3 o se è per questo, leggete qualsiasi capitolo del libro. E quando camminiamo secondo la carne non stiamo manifestando il vero dono nella vera potenza dello Spirito Santo. Questa è una contraddizione, non può accadere. Quindi, arrivando al capitolo 14 di Prima Corinzi, non possiamo concludere che quello che abbiamo qui sia il vero dono, altrimenti violeremo ogni verità fondamentale riguardo alla spiritualità ed il modo in cui operano i doni. L'unica cosa possibile è che quello che stava accadendo qui era sbagliato, perché ogni altra cosa nella loro vita era sbagliata. E quindi Paolo sta scrivendo, proprio come fece nei primi 13 capitoli, per correggere un errore nell'assemblea di Corinto. Stava scrivendo perché c'era un grave disordine, c'era un uso egoistico e pagano del parlare statico, e questo veniva giustificato come se fosse il dono delle lingue dato dallo Spirito Santo. E perfino coloro che possedevano il vero dono, a quanto pare l'avevano pervertito e lo usavano per parlare in quel loro piccolo modo privato, e lo usavano nell'assemblea quando non erano presenti neppure dei non credenti, e lo usavano come un mezzo per innalzarsi da soli ad un livello di superiorità spirituale. Se c'è una cosa che caratterizza la chiesa di Corinto è che avevano permesso ad ogni sistema del mondo di sommergerli, e questo caso non è diverso. Tutto il resto di quello che faceva parte del mondo era entrato nella Chiesa, perché mai non sarebbe dovuto entrare anche l'approccio al mondo della religione. Quindi questo era un dono che era autentico nell'era apostolica. Credetemi, il dono delle lingue è autentico. Questa settimana ho ricevuto una lettera da una persona alla quale avevo scritto per chiedere il loro permesso di citarli nel libro, e mi dissero: le daremo il permesso di citarci purché lei non sia contrario al dono della lingua. Naturalmente non so come affrontare la cosa, perché io non sono contrario al dono. Esiste un vero dono, so quello che intendono dire, comprendo lo spirito di quello che stanno dicendo, ma il punto è che esiste un vero dono, io non sono contrario a quel dono. Dio diede veramente il dono delle lingue nell'era apostolica, Ma come abbiamo visto, dal 13, dall'8 al 12, quel dono è cessato. Ed è per questo, fratelli, che questo capitolo è così difficile per noi, perché da 2000 anni il fenomeno autentico non è più presente ed è molto difficile ricostruire tutti i dettagli che lo riguardano. Oserei dire di aver letto probabilmente almeno 50 libri sull'argomento. E non ne ho ancora trovati due che concordino su tutti i dettagli. È sorprendente, e intendo perfino tra gli evangelici. Quindi questa mattina vi offro la mia ipotesi. Ci sono alcune cose sulle quali non dobbiamo fare ipotesi, ma ci sono alcune parti qui riguardo alle quali semplicemente non possediamo informazioni sufficienti. Però una cosa la sappiamo: i corinzi erano carnali. Ed un'altra cosa che sappiamo è che avevano permesso a questa estasi culturale di infiltrarsi nella congregazione. Ed un'altra cosa ancora che conosciamo è che il vero dono consisteva nel parlare una vera lingua a qualcuno che la poteva comprendere. Non è questo quello che stavano facendo. Quindi, man mano che procederemo, vi saranno alcune verità assolute. Ora, andiamo al testo, ok? Vi ho detto l'ultima volta che divideremo il testo in tre parti. Potete guardare il vostro schema, almeno per quanto riguarda l'elemento iniziale, e vedrete che la prima parte del testo riguarda la posizione del dono delle lingue, e questa posizione è secondaria. Ed i primi 19 versetti trattano proprio di questo. La posizione del dono delle lingue, ossia del parlare in lingue, è secondaria. La sezione successiva del capitolo riguarda lo scopo del dono, e quella seguente riguarda la procedura. Quindi abbiamo la posizione, lo scopo, il proposito e la procedura. E considereremo questi tre elementi esaminando l'intero capitolo. Però oggi vogliamo guardare alla posizione del dono delle lingue. L'altra volta abbiamo detto che è secondaria, e la ragione per cui è secondaria è che viene confrontata con la profezia, e la profezia può edificare mentre le lingue non possono farlo. Perciò è un dono secondario. Ora notate il versetto 26, alla fine del versetto, questo veramente ci dà la chiave dell'intero capitolo, dove dice: ogni cosa sia fatta per l'edificazione. E in altre parole, il senso fondamentale dell'intero capitolo di Paolo è questo: sta dicendo che qualunque cosa facciate, assicuratevi che edifichi il corpo. E questa stessa espressione viene ripetuta più e più volte. L'abbiamo vista l'ultima volta, alla fine del versetto 4, edifica la Chiesa, al versetto 5, affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Questo è il punto centrale di ogni cosa, al versetto 12, per l'edificazione della Chiesa. In altre parole, egli sottolinea più e più volte che qualunque cosa facciate deve essere fatta per l'edificazione della Chiesa. Bene, ora esaminiamo la posizione delle lingue. Vi abbiamo ricordato l'ultima volta che la loro posizione è secondaria rispetto alla profezia, ed il primo punto che abbiamo trattato l'ultima volta nei versetti dall'1 al 5 era che profetizzare edifica l'intera congregazione. Ora, questa è la ragione per cui le lingue sono secondarie rispetto alla profezia, perché profetizzare edifica l'intera congregazione. Quindi al versetto 1 dice: perseguite quindi l'amore e continuate a desiderare i doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare. Perché? Perché profetizzare edifica l'intera congregazione. E se desiderate che nella vostra assemblea si manifesti un certo dono dello Spirito, allora dovete desiderare quello che edificherà l'intera congregazione, che sarebbe il dono migliore. Ora, voglio sottolineare una cosa che dovete ricordare. Al versetto 1, egli non sta parlando di un singolo cristiano che sta cercando un dono individuale. No, sta parlando dell'assemblea. Sta dicendo che quando l'assemblea si raduna, l'assemblea dovrebbe desiderare che il dono della profezia si manifesti attraverso chiunque possieda quel dono. Ora, voglio che teniate bene a mente questo, ok? Tutta la sezione che va dal capitolo 11 al capitolo 14 tratta proprio delle riunioni della Chiesa di Corinto. Nessuna parte di questo ha a che fare con un momento privato, nessuna porzione di questo si riferisce ad un rapporto personale che abbiamo con Dio, parla interamente di com'è che dobbiamo comportarci nell'assemblea. Il capitolo 11 parla di come le donne dovrebbero comportarsi nell'assemblea, il capitolo 11 parla anche di come dovevano celebrare la cena del Signore, il convito d'amore quando si radunavano, il capitolo 12 parla di come esercitare i loro doni quando si radunavano, il capitolo 13 di come dovevano amarsi, di come doveva manifestare l'amore quando si riunivano, il capitolo 14 di come usavano il dono delle lingue quando si radunavano. Però ogni cosa dal capitolo 11 al 14 si svolge nell'assemblea. E quando i carismatici ed i pentecostali vogliono prendere il capitolo 14 ed applicarlo all'uso privato e devozionale delle lingue, lo stanno estrapolando completamente dal contesto del libro, un contesto che tratta interamente il riunirsi nell'assemblea, proprio come stiamo facendo noi questa mattina. Ora, Paolo dice che quando vi radunate, invece di desiderare tutte queste manifestazioni statiche, di cercare questo dono, desiderate che si manifesti la profezia affinché Dio vi parli attraverso la sua parola. Poi il versetto 2, come ricorderete, diceva che colui che parla in una certa lingua, e come abbiamo visto che molto probabilmente si riferiva al loro parlare statico, non parla agli uomini, dice, ma ad un Dio nel greco, a un Dio. E vi abbiamo detto che c'è una possibilità interessante qui, e non voglio essere completamente dogmatico su questo punto, però più lo studio e più mi convince, e cioè che quando il termine lingua compare al singolare, Paolo potrebbe benissimo riferirsi al dono estatico. Invece quando lo usa al plurale si riferisce al vero dono. La ragione per cui lo dico è che soltanto nel caso delle lingue può esserci un plurale. Il linguaggio incomprensibile non può avere un plurale, perché non esistono molti tipi di linguaggi incomprensibili, ne esiste solamente uno, giusto? Il linguaggio incomprensibile. Non possiamo dire, oh, che tipo di linguaggio incomprensibile parli? Non esistono molti tipi, no? Ce n'è solamente uno. E quello potrebbe proprio essere la ragione per la quale i traduttori della King James in inglese inserirono la parola sconosciuta quando usa il termine al singolare, forse perché avevano riconosciuto questa sfumatura nel modo di scrivere di Paolo. Quindi forse quello che sta dicendo qui al versetto 2, e questo mi sembra essere l'interpretazione migliore, è che colui che parla in un linguaggio incomprensibile, letteralmente, colui che parla mediante questo linguaggio estatico, non parla agli uomini ma ad un Dio. In altre parole, sta semplicemente descrivendo il loro fenomeno particolare. Visto che nessuno lo comprende, e quello includerebbe in un certo senso anche il vero Dio, in altre parole, cioè, Dio non parla in quel modo, sta dicendo, però fondamentalmente sta riferendo alle persone. Tuttavia, nel suo spirito dice, egli parla misteri. Ora, ricorderete che nelle religioni misteriche il termine mistero era una parola molto importante, quindi sta dicendo loro, e sto semplicemente ricordando quello che abbiamo visto la settimana scorsa, sta dicendo che quando parlate nelle vostre estasi non state parlando a nessuno. E proprio qui abbiamo visto la prima perversione, giusto? Perché tutti i doni erano destinati ad edificare qualcuno che non fosse voi stessi, e se non venivano usati per parlare agli uomini, allora erano pervertiti. E poi al versetto 3 mette in contrasto tutto questo con la profezia, dicendo colui che profetizza parla agli uomini, li edifica, li esorta e li consola. E così contrappone il parlare statico pagano al profetizzare, che comunica veramente la verità di Dio ai cuori delle persone. E questo è un contrasto enorme. Poi, al versetto 4, affronta direttamente la questione del loro egoismo. L'abbiamo visto dove dice colui che parla in un linguaggio incomprensibile, colui che parla mediante questo parlare statico, edifica se stesso. E io non ritengo che quella sia una cosa positiva, infatti vi ho fatto notare l'ultima volta che in 1 Corinzi capitolo 8 al versetto 10 abbiamo un esempio di un brutto tipo di edificazione, di un cattivo tipo di edificazione, cioè dell'edificare qualcuno soltanto fino al punto di metterlo in una posizione nella quale cadrà. E poi vi ho ricordato che in 1 Corinzi 10 dal 23 al 24 ci viene detto che ogni cosa è lecita ma non ogni cosa è utile, sta dicendo ogni cosa è lecita ma non ogni cosa edifica. Nel versetto seguente dice che dobbiamo cercare l'edificazione del prossimo, non la nostra. E l'edificazione personale ed il tipo sbagliato di edificazione fanno già parte del suo vocabolario come concetti negativi, quindi penso sia facile comprenderli nello stesso modo anche qui. E quindi quello che sta dicendo è piuttosto pungente, piuttosto sarcastico, mettendo in evidenza il loro egocentrismo, dicendo che colui che parla questo linguaggio incomprensibile non sta facendo altro che edificando se stesso, come se si trattasse di un qualcosa che gonfia il suo ego, però colui che profetizza edifica veramente la Chiesa. Quindi nell'assemblea non c'è posto per questo tipo di parlare estatico. Ora, versetto 5, vorrei che tutti voi parlaste in lingue, e notate il cambiamento perché smette di usare il singolare ed usa il plurale. Dice vorrei che tutti voi parlaste in lingue, vorrei che tutti possedeste il vero dono, però perfino al di là del vero dono preferirei che profetizzaste, perché colui che profetizza è superiore a colui che parla in lingue. A meno che non vi sia un interprete affinché la Chiesa possa essere edificata. Il vero dono va benissimo se viene usato nel contesto giusto, se è presente qualcuno che conosce quella lingua e se poi viene veramente interpretato affinché la Chiesa possa comprendere, ma al di fuori di quella situazione non ha alcuno scopo. Quindi, profetizzare edifica l'intera Chiesa e di conseguenza le lingue occupano una posizione secondaria, perfino il vero dono, e ovviamente il falso dono non ha alcun posto. Ora, il secondo principio, lo avete lì nel vostro schema, ma la seconda ragione per cui le lingue sono secondarie è, e ovviamente deriva dalla prima ragione, ma è che le lingue sono incomprensibili. Le lingue sono incomprensibili. Qui procederemo un po' più velocemente, quindi seguite attentamente, ok? Le lingue sono incomprensibili. Versetto 6. Ora, fratelli, e qui di nuovo senza dubbio si riferisce al vero dono, se accettiamo quella distinzione tra l'uso singolare e il plurale, si dice: ora, fratelli, se io venissi da voi parlando in lingue, quale beneficio vi recherei? In altre parole sta dicendo, anche se io, l'Apostolo Paolo, con tutta l'autorità e tutta la devozione che possiedo, anche se io, l'Apostolo Paolo, venissi da voi e parlassi mediante il vero dono delle lingue, quale beneficio ve ne verrebbe? Voi parlate greco? Non avete bisogno che io faccia una cosa simile. Quindi sta dicendo, se non vi parlo mediante rivelazione o conoscenza o profezia o insegnamento, per voi non avrebbe alcun significato, non vi darebbe alcun profitto, non vi recherebbe alcun beneficio. E quello che sta realmente dicendo, quindi, è che ciò che viene detto deve essere comprensibile a coloro che ascoltano, e visto che tutti parlavano in greco, non aveva alcun senso per Paolo venire a parlare in lingue straniere. E mi sorprende vedere che al giorno d'oggi un certo settore della Chiesa abbia attribuito un valore così incredibile ad una comunicazione incomprensibile che nessuno comprende, nemmeno colui che parla. Ed è anche sorprendente notare che moltissime volte, quando viene presentata una cosiddetta interpretazione come se fosse l'interpretazione autentica, si può dimostrare che in realtà non si tratta affatto di una vera interpretazione. Infatti vi sono moltissime testimonianze di persone che hanno fatto degli esperimenti parlando in ebraico o in qualunque altra lingua, e qualcuno ha fornito una traduzione che non aveva assolutamente nulla a che fare con quello che veniva detto. Ed in qualche modo al giorno d'oggi abbiamo fatto delle persone che non comunicano nulla a nessuno, di fatto una sorta di vacca sacra, una sorta di elite spirituale. E Paolo dice, se io venissi ed usassi il vero dono, per voi non significherebbe nulla perché voi parlate greco. Ora, il versetto 7 comincia ad illustrare questo punto e dice: perfino le cose inanimate che producono un suono, sia che sia il flauto o l'arpa, se non producono suoni distinti, come si potrà riconoscere quello che viene suonato con il flauto o con l'arpa? Lo strumento a fiato ovviamente sarebbe il flauto e l'arpa sarebbe un qualsiasi tipo di strumento a corde, che erano gli strumenti più comuni a quei giorni, venivano usati nei banchetti, nei funerali, nelle cerimonie religiose, quindi le persone sapevano quello a cui si stava riferendo, ma notate che al versetto 7 dice cose inanimate, cioè cose che non hanno anima, prive di vita, inanimate. Strumenti inanimati che erano conosciuti per la bellezza della musica, delle atmosfere di gioia o di dolore che erano in grado di creare, quegli strumenti che erano così belli, se non vengono suonati con toni e con ritmi distinti, non hanno alcun significato in assoluto. Notate nel versetto 7 l'espressione se non producono suoni distinti. Il greco significa letteralmente se non vi è alcuna differenza. In altre parole, deve esserci una certa variazione nel suono affinché esso abbia senso. Deve esserci una variazione studiata e calcolata. Il flauto o l'arpa hanno senso solamente quando ci sono variazioni significative nel suono, vero? Per esempio, Mary J. Duncan suona il pianoforte meravigliosamente. E nella nostra famiglia anche noi abbiamo qualcuno che suona il pianoforte, Melinda, a 3 anni, suona le stesse note, preme gli stessi tasti, e sapete che cos'è che accade? Che dopo circa 30 secondi le diciamo, Melinda, pietà, smettila di suonare il pianoforte. Perché? Perché la mancanza della giusta variazione nei toni non produce altro che dissonanza e caos. Ed è proprio questo quello che Paolo sta dicendo qui. Il suono da solo, anche quando proviene da uno strumento meraviglioso, non significa nulla a meno che non vi sia una variazione significativa nel tono, così che qualcuno possa comprendere la melodia, così che qualcuno possa riconoscere il motivo. E voi potreste dire, John, qual è il punto di questa analogia? Il punto è che non potete ricevere alcun beneficio e non potete essere edificati quando ascoltate qualcuno parlare, a meno che i suoni non si articolino in modo comprensibile e comunichino un certo significato. E quindi Paolo sta dicendo, non serve a nulla farlo in qualsiasi altro modo. Perfino il vero dono delle lingue, se viene usato davanti a persone che non lo comprendono, è inutile, per non parlare del linguaggio incomprensibile che è sempre inutile. Il versetto 8 va oltre e dice, infatti, se la tromba o il corno emette un suono indistinto chi si preparerà alla battaglia. Cioè, voglio dire, riuscite ad immaginare che tutti si preparino per la guerra e poi il trombettiere si alza ed inizia a suonare le prime note che gli passano per la testa? E tutti rimangono lì e non sanno se devono alzarsi, se devono andare a tornare a letto, se devono prepararsi, indossare l'armatura o che altro fare. È assolutamente evidente che la tromba deve produrre variazioni precise perché il suo suono abbia significato. La tromba militare era lo strumento più chiaro e più potente di tutti, però nessun soldato avrebbe avuto la più minima idea di che cosa fare se non avesse emesso un segnale ben preciso. Al versetto 9 poi prosegue con un'altra illustrazione dicendo così: anche voi, se con la lingua non pronunciate parole facili da comprendere, come si saprà quello che viene detto? Le vostre parole si perderanno nell'aria. Tutto qui. Quindi vedete, il punto è che un linguaggio incomprensibile non ha mai alcun significato perché non vi è mai in un momento in cui qualcuno riesca a comprenderlo. E l'unico momento in cui l'uso del vero dono aveva un significato nell'era apostolica era quando era presente qualcuno che comprendeva quella lingua, e se quello avveniva nell'assemblea dei credenti, allora quello poteva essere tradotto affinché anche i credenti, oltre agli altri, potessero esserne edificati. Deve essere facile da comprendere, altrimenti non facciamo altro che parlare all'aria. Quindi Paolo sta veramente tracciando per i Corinzi delle immagini piuttosto satiriche, piuttosto sarcastiche, strumenti musicali così stonati che non si riesce a riconoscere quello che sta succedendo, ed un trombettiere dell'esercito così incompetente che l'esercito non ha la più minima idea di quello che sta accadendo. E dice: questo è più o meno quello che sta accadendo nell'assemblea di Corinto. Confusione totale, caos totale. Paolo vuole che questi credenti riconoscano e comprendano che lo scopo dei doni dello Spirito è quello di proclamare il Vangelo a coloro che non sono salvati e di insegnare la verità al popolo di Dio. Oppure autenticare coloro che faranno quelle cose, e quello può avvenire solamente mediante parole comprensibili. E quindi con ironia e con una certa dose di sarcasmo e con molta pazienza e servendosi di grandi illustrazioni sta cercando di abbattere la barriera dell'ignoranza, dell'emotività e della superstizione che esisteva nella chiesa di Corinto. E poi dal versetto 10 in avanti passa ad un'illustrazione tratta dal campo del linguaggio. Seguite, ci sono, può darsi, tante specie di voci nel mondo e nessuna di esse è priva di significato. Ora sta ribadendo con forza lo stesso punto, no? È come il contadino che continua ad arare lo stesso terreno perché è duro. Continua semplicemente a dire la stessa cosa più e più e più volte, sperando che prima o poi riesca ad arare il terreno. Quindi dice: ci sono così tante lingue. Oggi ci dicono che veramente ce ne sono 3.000. Ci sono così tante lingue nel mondo, così tante specie di voci. E per inciso, quello è un termine molto generico. Voci significa semplicemente suoni. Stessa parola viene usata per gli strumenti al versetto 7. Quindi è una parola dal significato molto ampio. Sta dicendo: esistono suoni di ogni genere, ma nessun suono è privo di significato. E qui lo sta applicando al linguaggio, come rende molto chiaro il versetto 11. Al versetto 11 dice: se dunque io non conosco il significato del suono o della voce, sarò un barbaros per colui che parla, e colui che parla sarà un barbaros per me. Ora, sta dicendo: se non parlate usando qualcosa che io possa comprendere, siamo come due barbari che cercano di comunicare. E nel caso non sappiate cosa sia un barbaro, il barbaro è un termine che era usato per indicare uno straniero, ed il barbaro era chiunque non parlasse greco. Quindi sta semplicemente dicendo: se parlate così, non riusciremo a comunicare. Dicendo, perché sarà come se ci fossero due barbari, nessuno dei quali possiede la lingua comune. La cosa interessante riguardo a quella parola è che la parola barbaros, di nuovo una parola onomatopeica, ricordate cosa significa la parola che riproduce un suono come il buzz, il zip, il s, e tutte quelle parole che non fanno altro che ripetere un certo suono. Ebbene, questa parola è di fatto la ripetizione di barbar. E quello che sta dicendo quindi è che se voi parlate in quel modo ed io non conosco il significato di quello che sta dicendo, per me non è altro che bar, non lo comprendo, non ha alcun senso per me. Quindi l'intento del punto qui è quello di vedere l'inutilità del linguaggio incomprensibile e del balbettio pagano, che non aveva assolutamente alcun significato. Secondo il versetto 10, era contrario a tutte le leggi del suono e del significato. Ogni cosa ha significato, tranne quello che state facendo. Tutte le lingue comunicano, tranne quella vostra. E ricordate, fratelli, potevano perfino essere accusati di usare impropriamente il vero dono, parlando una lingua come se stessero facendo un qualcosa di spiritualmente grande, quando nessuno dei presenti sarebbe stato in grado di comprenderla, e doveva essere usato solamente quando erano presenti le persone che parlavano proprio quelle lingue, e più avanti nel capitolo egli poi di fatto entrerà in merito a questo argomento. Quindi Nessun ministero spirituale può mai essere compiuto in mezzo ad una simile confusione. I non credenti entreranno, si guarderanno intorno e diranno al versetto 23: queste persone sono pazze! In altre parole, sono in preda ad una frenesia che non è affatto diversa a quella degli adoratori di Diana. Stanno attraversando lo stesso tipo di estasi di quelle persone nel Tempio e non vedranno alcuna differenza tra la Chiesa cristiana a confronto del Tempio di Diana. Il secondo sottopunto, quindi, cioè che le lingue sono incomprensibili, si conclude con lo stesso punto del primo. Guardate il versetto 12. Così anche voi, poiché siete zelanti dei doni spirituali, cercate di abbondare per l'edificazione della Chiesa. Siete così zelanti per il dono, desiderate così tanto le cose spirituali, desiderate così tanto le cose dello Spirito, desiderate così tanto la manifestazione dello Spirito. Ebbene, se così è, allora desiderate, cercate ciò che manifesta veramente lo Spirito ed edifica veramente la Chiesa. E per inciso, è così che concluse la prima sezione al versetto 5. Cercate che la Chiesa ne riceva edificazione. Ed è in questo modo che conclude ciascuno di quei punti. Cercate e fate sì che la Chiesa sia edificata. Che in realtà sta affrontando il loro egoismo. E i corinzi si radunavano e cercavano tutti questa esperienza, cercavano tutti quest'estasi, volevano tutti quell'esperienza sensuale, e questo esiste ancora al giorno d'oggi. Penso che di fatto faccia parte di quello che sta accadendo nel movimento carismatico pentecostale. Tutti stanno ricercando questa esperienza personale, mentre Paolo sta dicendo quello è l'esatto contrario, l'opposto dello scopo dei doni spirituali, che è quello di edificare il corpo. Quindi, posizione delle lingue secondaria, prima ragione perché la profezia edifica la Chiesa, e seconda ragione perché le lingue sono incomprensibili e di conseguenza hanno un uso molto limitato. E per inciso, anche quell'uso limitato era circoscritto all'era apostolica. Bene, il terzo punto nel vostro schema è che le lingue sono secondarie in terzo luogo perché l'effetto delle lingue è emotivo piuttosto che mentale. L'effetto delle lingue è emotivo piuttosto che mentale, ed è proprio questo quello che affronta al versetto 13. Ora, osservate, ok? Perciò, colui che parla, e qui abbiamo di nuovo il singolare, colui che parla in un linguaggio incomprensibile, preghi di poter interpretare. Ora, questo è un versetto molto difficile da interpretare. Molte volte, leggendolo, ho pensato, pregavo, Signore, fa sì che io possa interpretarlo bene, perché è difficile. Ma colui che parla in un certo linguaggio incomprensibile preghi di poter interpretare. Cosa sta dicendo? Come già sappiamo dal nostro studio, essi stavano parlando in questa sorta di comunicazione statica privata con i loro dei, nelle lingue del loro Dio, pensando di pregare al vero Dio e che tutto ciò provenisse veramente dallo Spirito. Però pregare in un linguaggio incomprensibile non era mai stato lo scopo del dono, era sempre una perversione. E quindi Paolo sta dicendo, ascoltate, voi che state pregando in questo linguaggio incomprensibile, o colui, letteralmente colui che prega in un linguaggio incomprensibile, preghi con lo scopo di tradurre o letteralmente con lo scopo di interpretare quello che sta dicendo. In altre parole, penso che sia un po' sarcastica la cosa. Ehi, tu che sei così tanto impegnato a pregare nel tuo linguaggio incomprensibile, ehi tu, perché non preghi per qualcosa che abbia un qualche significato per qualcuno? E nel caso pensiate che questa interpretazione stia forzando il senso, leggendo attentamente Prima Corinzi scoprireste che un simile sarcasmo ed una simile ironia vengono introdotte in moltissime, moltissime occasioni. In altre parole, colui che è tanto ansioso di pregare in questa piccola lingua privata, preghi invece per il dono che sia comprensibile. Mentre state pregando nel vostro linguaggio incomprensibile, chiedete a Dio qualcosa da cui anche gli altri membri del corpo possano trarre beneficio, perché quello che state facendo è terribilmente egoistico. Ora, probabilmente qualcuno sta dicendo, mamma John, hai veramente fatto entrare a forza tutto questo in quel versetto, no? Oh, però c'è un'altra alternativa, e l'altra alternativa è questa. Perciò colui che prega una lingua sconosciuta preghi di ricevere il dono dell'interpretazione. Ora, se dovessimo intenderlo in questo modo, allora significherebbe che possiamo ricercare determinati doni, giusto? Che se desiderassimo il dono dell'interpretazione o qualsiasi altro dono, non dovremmo far altro che pregare per riceverlo, giusto? Però è vero? Oh, Prima Corinzi 12:11 dice che lo Spirito Santo distribuisce i doni a ciascuno così come egli desidera, come egli vuole. In Prima Corinzi 12:30, ora osservate bene, ok? Prima Corinzi 12:30 dice: parlano tutti in lingue? Interpretano forse tutti? E qual è la risposta implicita nella costruzione greca? No! No, Dio non ha mai detto che possiamo pregare per ottenere qualunque dono desideriamo, che possiamo ricercare qualunque dono desideriamo. Questo versetto non può voler dire che dobbiamo ricercare il dono dell'interpretazione. E lasciate che vi dia un'altra ragione. Guardate il versetto 28 del capitolo 14, versetto 28. Osservate bene. Se non vi è colui che interpreti, taccia colui che parla nella chiesa. In altre parole, se qualcuno intende usare perfino il vero dono, ascoltate bene, il vero dono che un pagano presente potrebbe in qualche modo comprendere, non dovrebbe nemmeno farlo a meno che non sa di per certo che lì è presente un interprete che lo interpreterà. Ora, lasciate che aggiunga anche questo, fratelli. Dovevano dunque sapere chi è che possedeva il dono dell'interpretazione ed il dono era limitato a quelle determinate persone. Vedete? Era talmente limitato che non potevano neppure parlare in lingue se quella persona non era presente. Quindi non c'è modo che questo versetto stia insegnando ad un individuo di ricercare il dono dell'interpretazione. L'unica altra alternativa, quindi, è che Paolo li sta di fatto pungendo un pochino, dicendo: seppur continuate a farfugliare, perché non pregate per qualcosa di intelligente, per esempio chiedendo a Dio qualcosa che abbia alcun significato per noi? Spero che questo vi aiuti a comprendere il punto di Paolo. Versetto 14. E dice: perché se io dovessi pregare in un linguaggio incomprensibile. Ora, osservate bene questo punto qua, ok? La parola è pneuma, a me piace pensare che potrebbe essere tradotta in questo modo: il mio fiato o il mio vento, letteralmente, prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Quindi sapete cosa sto facendo, no? Sto semplicemente emettendo suoni o aria nell'aria. Tutto qui. Pneuma può essere tradotto con spirito, con fiato, con vento, con alito. Alcuni direbbero perfino che si riferisce ai sentimenti o alle emozioni interiori. E i carismatici, per la maggior parte, lo interpretano come se fosse lo Spirito Santo, però di fatto questa interpretazione non è realmente corretta, perché dice il mio spirito prega, e loro dicono sì, però lo Spirito Santo è il mio spirito, sì, ma viene messo a confronto con la mia intelligenza, e se abbiamo da un'estremità del confronto l'intelligenza umana, dall'altra estremità del confronto dovremmo avere il fiato umano, lo spirito umano. Ovviamente dobbiamo mettere le cose in equilibrio per essere cauti su questo punto, no? Quindi sta dicendo: se sto pregando in un linguaggio incomprensibile, il mio vento potrebbe anche pregare, ma la mia mente rimane infruttuosa. In altre parole, non sta avvenendo nulla di benefico, non c'è alcun prodotto che porti frutto. Pregare in lingue, quindi, o pregare in un linguaggio incomprensibile, è un qualcosa di privo dell'uso della mente. Se dovesse pregare in una lingua sconosciuta, non sarebbe altro che il mio fiato, il mio vento, il mio spirito o il mio sentimento interiore, qualunque termine vogliate usare. Non sto facendo altro che soffiare aria nell'aria, come fanno i pagani. Io non comprendo quello che sto dicendo, voi non comprendete quello che sto dicendo, quindi sto emettendo suoni nell'aria. Quindi il dono contraffatto non faceva altro che produrre un'esperienza emotiva, non recava alcun beneficio mentale. Miei cari, sapete bene quanto me che nella parola di Dio non c'è mai un momento in cui Dio voglia che siamo privi dell'uso della nostra mente. Siete d'accordo con questo? Non viene mai attribuito alcun valore al fatto che il nostro cervello sia spento, mai. Non c'è mai un momento in cui Dio voglia che funzioniamo solamente sulla base dell'emozione, senza la comprensione. Mai. E qui quello che abbiamo è qualcosa di sbagliato. Abbiamo un'esperienza emotiva senza alcun coinvolgimento della mente che non ha alcun significato. Non ha alcun significato. Infatti, in Matteo capitolo 22, al versetto 37, c'è scritto: ama il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con che cosa? Con tutta la tua mente. Pregare o cantare in una lingua è inutile. Inutile per voi ed inutile per chiunque altro. È un'emozione senza alcun coinvolgimento della mente. Versetto 15, quindi. Che cosa dunque? Versetto 15, qual è quindi la mia conclusione? Personalmente, per quanto mi riguarda, io pregherò con il fiato, con il vento, con la parte interiore di me, o comunque vogliate definirla, pregherò con il fiato e pregherò anche con cosa? Con l'intelligenza. Ebbene, quindi quando io parlerò a Dio, quando parlo con Dio, quello verrà dal mio profondo e pronuncerò le mie parole, userò il mio fiato, il mio vento, ma userò anche il mio cervello. E canterò con il mio fiato, con il mio alito, però canterò anche con la mia mente. E a quanto pare cantavano anche in queste lingue statiche, e quello esiste ancora al giorno d'oggi tra i carismatici che cantano anch'essi in lingue. Paolo dice: io non lo faccio. quale scopo avrebbe? Quale proposito se non quello di dare a tutti l'impressione che io ho questa mia piccola lingua privata di preghiera tra me e Dio, che mi mette in contatto con Lui in un qualche modo speciale, che è estremamente egoistica? E quindi Paolo dice, scusate, io pregherò con il mio fiato e con la mia mente e canterò con il mio fiato e con la mia mente, non in modo privo dell'uso della mia mente. Ascoltate, voi potete pregare in italiano e Dio comprende, voi cantate in italiano e Dio comprende, e lasciate che ve lo dica, miei cari, quello è infinitamente superiore al parlare a Dio in una qualche specie di linguaggio incomprensibile, indipendentemente da quello che chiunque possa dirvi. Dio non ha bisogno di quello. E una nota interessante, la parola cantare originariamente significava suonare l'arpa, poi venne a significare, ascoltate, venne a significare cantare con l'accompagnamento dell'arpa. Oggi ci sono alcune persone che affermano che la Chiesa non dovrebbe avere strumenti musicali, però la parola stessa cantare originariamente significava cantare con l'accompagnamento dell'arpa. È così che veniva usata nella 70 e senza dubbio è così che viene compresa e che veniva compresa nel Nuovo Testamento. Quindi certo che usiamo strumenti. Versetto 16. Procederemo velocemente fino alla conclusione. Dice versetto 16, se non lo faccio con la mia mente, altrimenti quando tu benedirai, e passa all'altra persona, quando tu benedirai con il fiato o con il vento o con lo spirito, in altre parole, quando entrerete nella vostra esperienza lì e non lo farete con la vostra mente, come potrà colui che occupa il posto dell'ignorante dire amen al tuo rendimento di grazie dal momento che non comprende quello che stai dicendo? E nessuno potrebbe neppure dire amen. Notate l'espressione il posto dell'ignorante? Nel greco la parola è idiotes, e qui la parola significa di fatto ignorante, ed indica semplicemente qualcuno che non conosce la lingua che si sta parlando. E se voi continuate a parlare in quel modo, chi non comprende il significato delle vostre parole non può neppure dire amen mentre voi rendete grazie, perché non comprende quello che state dicendo. Ora, miei cari, amen è semplicemente un aggettivo ebraico che significa è vero, continua così, fratello. Va bene? Così sia. Sì, sono d'accordo con te o qualunque altra sfumatura possa avere. Nella sinagoga ebraica, sapete quanto fosse importante? Era talmente importante che si riusciva a malapena a portare a termine la lezione a causa di tutti gli amen. Lasciate che vi dia alcune citazioni da rabbini, ok? Colui che dice amen è più grande di colui che pronuncia la benedizione. Ecco un'altra. A chiunque dica amen vengono aperte le porte del paradiso. Ecco un'altra. Chiunque dice amen brevemente avrà i suoi giorni abbreviati, chiunque dice amen distintamente ed a lungo avrà i suoi giorni prolungati. Quindi potete immaginare cosa succedeva nelle sinagoghe, no? Diventava una sorta di gara a colui che diceva di più amen per poter entrare nel regno. Ed anche nella chiesa primitiva questa era una pratica comune, anche se era molto più genuina come cosa. E quindi dice, ascoltate, è una cosa meravigliosa, no? Esprimere il proprio consenso. Sapete, oggi nella chiesa se ci sono persone che dicono amen, la gente si volta e dice, chi è? Chi è stato? Amen? Amen, esatto. Ma dice, se tutto quello che avete è un'estasi cieca ed emotiva, nessuno può veramente esprimere il proprio consenso, perché nessuno sa cosa sta succedendo. Non comprendete il punto? Vedete, quando vi radunate, fratelli, è per il beneficio di tutti, e qualunque cosa facciate che escluda qualcun altro è sbagliato. Versetto 17. Poiché tu, certo, rendi grazie in modo eccellente. Potreste anche rendere grazie benissimo, e se per caso possedete il vero dono o qualunque altra cosa, potreste pensare nel vostro cuore, potreste dire, quanto sono riconoscente a Dio, ma nessun altro edificato quello lo rende sbagliato, perché avete mancato lo scopo dell'assemblea, avete mancato lo scopo del riunirsi insieme. Ora, quindi potrebbe dire, è proprio per questo che noi insegniamo che la cosa deve essere fatta in privato? Però vedete, anche quello è sbagliato, perché non è mai stata una cosa che era intesa per essere un qualcosa di privata, era sempre il dono delle lingue destinato a qualcuno presente che parlava quella lingua. Che beneficio avrebbe se lo facciamo in privato? E qui dice anche in pubblico non serve a nulla, a meno che non ci sia qualcuno lì presente che comprende quello che state dicendo. Versetto 18. Ora Paolo fa quello che aveva già fatto in precedenza nel capitolo, dice sono stato piuttosto duro riguardo a questa cosa qua e non voglio che vi facciate un'idea sbagliata riguardo alle lingue o alle lingue straniere, perché credo che si tratti di un vero dono. E quindi dice ringrazio il mio Dio perché io parlo in lingue, notate di nuovo è al plurale, qui penso che si riferisca al vero dono, parlo in lingue più di tutti voi, dice. Ora, sta dicendo, se nel caso vi stiate chiedendo se io sia un po' estraneo alla questione, non comprenda pienamente tutti questi fenomeni, voglio che sappiate che io probabilmente ho esercitato questo dono più di chiunque altro tra voi. Egli aveva il vero dono, era un apostolo, possedeva i segni dell'apostolo, secondo 2 Corinzi 12:12, esercitava quei doni e senza dubbio, mentre viaggiava, usava questo dono. In che modo lo usava? Boh. Prima di tutto sono certo che non lo usasse come lingua privata di preghiera. Secondo, sono certo che non lo usasse nelle riunioni cristiane per dimostrare di essere spirituale. E numero tre, sono certo che non lo usasse per il proprio beneficio. Ve lo dico io come lo usava. Lo usava nelle occasioni in cui viaggiava in certi luoghi dove c'erano persone che parlavano lingue straniere e Dio gli dava la capacità di parlare quelle lingue affinché quelle persone potessero sapere che Dio era presente. Quello era un miracolo e poi proclamava loro la verità di Dio ed essi si convertivano. Egli era il missionario tra i gentili e senza dubbio in molti casi durante i suoi viaggi missionari usava quel dono, però è interessante che lo considerasse così poco importante che in tutto il suo ministero ed in tutti i suoi scritti non fa mai riferimento al fatto di averlo usato, se non qui. E non ne fornisce alcun esempio. Però dice, anche se possiedo quel dono, versetto 19, tuttavia nella Chiesa, vuol dire va benissimo usarlo là fuori, nell'evangelizzazione, va benissimo quando dobbiamo andare a parlare con quei pagani in lingue che comprendono e mostrar loro che Dio è presente, che Dio sta parlando, ma nella Chiesa, ora osservate bene, no? Io preferirei dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire anche il prossimo con la mia voce, piuttosto che 10.000 persone in un linguaggio incomprensibile. E questa in realtà è la fine della frase, no? Questo è lo scopo. Ora voglio che notiate qualcosa di interessante, ok? Il rapporto non è di 5 a 10.000, no? Sapete che cos'è la parola 10.000? È la parola greca murios, che è usata qui perché era il numero più grande che in greco avesse un nome specifico. Capite, no? Per esempio, nell'Apocalisse, ricordate quando parla degli angeli, dice e venerano 10.000 volte 10.000 e migliaia di migliaia, e continua semplicemente a ripetere la cosa murios e murios e ankylioi e ankylioi, perché non disponeva di parole per numeri più grandi di quelle, quindi sta dicendo letteralmente in italiano, potremmo dirlo in questo modo, preferirei dire 5 parole con la mia intelligenza piuttosto che un quintilione di parole in un linguaggio incomprensibile. Non esiste neppure di fatto un paragone. Preferirei dire ho qualcosa da dire e poi sedermi piuttosto che pronunciare un quintilione di cose in un linguaggio incomprensibile. Questo è il suo punto. Perché? Perché nessuno imparerà nulla ed io voglio usare la mia voce per istruire il prossimo. Quindi conclude al versetto 20 dicendo fratelli, smettete di essere bambini quanto all'intelligenza. Crescete, e ci fermeremo proprio qui, ok? Crescete. Crescete. 1 Corinzi 13:15 aveva detto, quando ero bambino, parlavo da bambino, però poi sono diventato uomo. E quando sono diventato uomo, ho fatto che cosa? Ho abbandonato le cose da bambino. Stessa idea, no? Ora, lascia che vi dica una cosa molto importante in conclusione, ok? Quali sono le lezioni che impariamo qui? Ascoltate. Questo brano ci dice forse come regolare l'uso delle lingue nella chiesa di oggi? No, non realmente perché le lingue sono cessate. Quindi che cos'è che ci mostra? Cosa ci dice? Primo, ci mostra che il movimento carismatico moderno è, ora osservate, perché lo dico con grande amore, con profonda preoccupazione, questo lo credo con tutto il cuore, che il movimento carismatico di oggi sia il vecchio problema di Corinto che si ripresenta al giorno d'oggi. E ascoltate il perché. Oggi usano le loro lingue nelle loro assemblee e parlano in questi linguaggi incomprensibili, lo fanno per la propria edificazione personale, privata, ricercano l'esperienza emotiva invece della comprensione intellettuale, cantano in lingue, sono assorbiti nelle loro esperienze, si vantano dell'incomprensibile come se fosse una sorta di comunione segreta con Dio, lo fanno in mezzo ai credenti ed i loro missionari non possiedono il vero dono delle lingue per raggiungere le persone con lingue diverse. Quindi vedo che questa sia una riproposizione di questo stesso problema. Che cos'è che impariamo da tutto questo? Eccoci qua, ok? Impariamo, prima di tutto, ad esaltare la proclamazione e l'insegnamento della parola di Dio. A riunirci per ascoltare, per comprendere la parola di Dio. A fare ogni cosa, con qualunque dono possediamo, per edificare il prossimo, a non ricercare mai esperienze spirituali egoistiche, a non compiacerci mai nell'emozione, ma nella conoscenza. A guardarci dalla contraffazione di Satana, a fare ogni cosa con una mente lucida ed aperta alla verità di Dio. E mi cari, la più grande tragedia prodotta dal movimento moderno delle lingue è che si lascia sfuggire la vera opera dello Spirito Santo. Ricordate il cane dell'antica favola che, mentre attraversava un ponte con un osso in bocca, guardò giù dal ponte e vide il proprio riflesso nell'acqua? E vide anche l'osso nel riflesso, gli sembrò così invitante, migliore di quello che aveva in bocca, che lasciò cadere la sostanza per afferrare l'ombra e rimase affamato? E temo che molti dei nostri cari amici in questo movimento abbiano lasciato cadere la sostanza e la realtà di Efesini 5:18 per afferrare l'ombra dell'esperienza carismatica e così facendo finiranno con il rimanere affamati. Preghiamo, ti ringraziamo Padre nostro per il tempo trascorso insieme questa mattina nella tua parola. Ti ringraziamo per ogni persona che si trova qui. Padre, noi sappiamo che molti dei nostri amici che sono qui presenti con noi questa mattina probabilmente sono venuti aspettandosi un messaggio diverso da questo, e prego che comprendano che mentre studiamo la scrittura tu hai uno scopo in tutto ciò che ci insegni. Padre, ti prego di operare in modo particolare nei loro cuori attraverso la nostra comunione, nonostante forse il fatto che non abbiano ricevuto il messaggio che forse era necessario e che avevano bisogno nei loro cuori. Ti ringraziamo per l'amore, per la comunione di cui godiamo e preghiamo che mentre ci congediamo possiamo farlo con un cuore rinnovato, desideroso di amarti, di servirti e di ricercare la tua volontà per la tua gloria nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.